ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Fra tutti i miei amici americani, il colonnello di Stato Maggiore Jack Hamilton m'era il più caro. Jack era un uomo di 38 anni, alto, magro, pallido, elegante, di modi signorili, quasi europei. Sulle prime, forse, appariva più europeo che americano, ma non per questa ragione io gli volevo bene. E gli volevo bene come a un fratello, poiché a poco, conoscendolo intimamente, la sua natura americana si rivelava profonda e decisiva. Era nato nella Carolina del Sud, ma non era soltanto quel che in America si intende per uomo del Sud. Era uno spirito colto, raffinato e al tempo stesso di una semplicità e di un'innocenza quasi puerili. Era, voglio dire, un americano nel senso più nobile della parola, uno tra gli uomini più degni di rispetto che io abbia mai incontrato nella vita. Jack conosceva bene ciò che egli chiamava la banlieue de Paris, vale a dire l'Europa. Aveva percorso la Svizzera, il Belgio, la Germania, la Svezia, con quello spirito umanistico, con quell'avidità di conoscenza, con cui gli undergraduates inglesi, prima della riforma del dottor Arnold, percorrevano l'Europa durante il loro grand tour estivo. Da quei suoi viaggi, Jack era tornato in America con i manoscritti di un saggio sullo spirito della civiltà europea e di uno studio su Cartesio, che gli avevano valso la nomina a professore di letteratura in una grande università americana. Ma gli allori accademici non sono così verdi intorno alla fronte di un atleta come gli allori olimpici. E Jack non sapeva darsi pace che uno strappo muscolare al ginocchio non gli consentisse più di correre nelle gare internazionali per la bandiera stellata. Per tentar di dimenticare quella sua sventura, Jack si recava a leggere il suo diletto Virgilio o il suo caro Senofonte nello spogliatoio della palestra della sua università. In quell'odore di gomma, di asciugamano bagnato, di sapone e di linoleum, che è l'odore caratteristico della cultura classica universitaria nei paesi anglosassoni. Una mattina a Napoli lo sorpresi nello spogliatoio a quell'ora deserta della palestra della Peninsular Base Section, intento a leggere Pindaro. Mi guardò e sorrise, arrossendo leggermente. Benché a tutti i poeti preferisse Orazio e Virgilio per la loro serenità malinconica, egli aveva per la poesia greca e per la Grecia antica una gratitudine non di scolaro, ma di figlio. Sapeva a memoria interi libri dell'Iliade e gli venivano le lacrime agli occhi quando declamava in greco gli esametri dei giochi funebri in onore di Patroclo. Il suo poeta americano preferito era Edgar Allan Poe, ma talvolta, quando aveva bevuto un whisky più del solito, gli accadeva di confondere i versi di Orazio con quelli di Poe. E si meravigliava profondamente di incontrare Annabel Lee e Lydia nella stessa alcaica, o gli accadeva di confondere la foglia parlante di Madame de Sévigné con un animale parlante di La Fontaine. Non era un animale, gli dicevo, era una foglia d'albero. Jack aveva per l'Europa un rispetto fatto di amore e di ammirazione. Ma nonostante la sua cultura e la sua affettuosa esperienza delle nostre virtù e dei nostri peccati, c'era anche in lui, come in quasi tutti i veri americani, una delicata specie di inferiority complex nei confronti dell'Europa, che si rivelava non già nell'incapacità di comprendere e di perdonare le miserie e le vergogne nostre, ma nella paura di capire, nel pudore di capire. In Jack, tale complesso di inferiorità, tale candore, tale meraviglioso pudore, erano forse più scoperti che in molti altri americani. Ogni volta che in una via di Napoli, o in un villaggio intorno a Capua, a Caserta, o sulla strada di Cassino, gli avveniva di assistere a qualche doloroso episodio della nostra miseria, della nostra umiliazione fisica e morale, della nostra disperazione, non di Napoli e dell'Italia soltanto, ma di tutta l'Europa, Jack arrossiva. Per quel suo modo di arrossire, io volevo bene a Jack come un fratello. Talvolta, Per tentar di nascondere il suo pudore, egli diceva arrossendo: «This bastard, dirty people!» Mi avveniva allora di reagire al suo meraviglioso rossore col sarcasmo, con parole amare, piene di un riso doloroso e cattivo, di cui subito mi pentivo, e serbavo in cuore il rimorso per tutta la notte. Egli avrebbe forse preferito che mi mettessi a piangere. Le mie lacrime gli sarebbero certo sembrate più naturali del mio sarcasmo, meno crudeli della mia amarezza. Ma io pure avevo qualcosa da nascondere. Noi pure, in questa nostra miserabile Europa, abbiamo paura e vergogna del nostro pudore. Non era colpa mia, del resto, se la carne di negro aumentava di prezzo ogni giorno. Un negro morto non costava nulla, costava molto meno di un bianco morto, perfino meno di un italiano vivo. Costava pressappoco quanto costavano 20 bambini napoletani morti di fame. Era veramente strano che un negro morto costasse così poco. Un negro morto è un bellissimo morto. È lucido, massiccio, immenso, e quando è disteso per terra occupa quasi il doppio del terreno che occupa un bianco morto. Anche se il negro, da vivo, in America, non era se non un povero lustrascarpe di Harlem, o uno scaricatore di carbone nel porto, o un fuochista delle ferrovie, da morto ingombra quasi altrettanto terreno quanto ne ingombravano i grandi, splendidi cadaveri degli eroi di Omero. Mi faceva piacere, in fondo, pensare che il cadavere di un negro ingombra quasi tanta terra quanto Achille morto, o Ettore morto, o Aiace morto. E non sapevo rassegnarmi all'idea che un negro morto costasse così poco. Ma un negro vivo costava moltissimo. Il prezzo dei negri vivi a Napoli era da qualche giorno salito da $200 a $1,000 e tendeva ad aumentare. Bastava osservare con quali occhi golosi la povera gente guardava un negro vivo, per capire che il prezzo dei negri vivi era molto alto e continuava a salire. Il sogno di tutti i napoletani poveri, specialmente degli scugnizzi, dei ragazzi, era di potersi comprare un black, magari per poche ore. La caccia ai soldati negri era il gioco favorito dei ragazzi. Napoli, per i ragazzi, era un'immensa foresta equatoriale, piena di un denso odore caldo di frittelle dolci, dove negri estatici camminavano dondolandosi sui fianchi, gli occhi rivolti al cielo. Quando uno scugnizzo riusciva ad afferrare un negro per la manica della giubba e a trascinarselo dietro di bar in bar, di osteria in osteria, di bordello in bordello, nel dedalo dei vicoli di Toledo e di Forcella, da tutte le finestre, da tutte le soglie, da tutte le cantonate, 100 bocche, 100 occhi, 100 mani gli gridavano: «Vendimi il tuo black, ah, ti do $20, $30, $50. Era quel che si chiamava the flying market, il mercato volante. $50 erano il prezzo massimo che si pagava per comprarsi un negro a giornata, cioè per poche ore. Il tempo necessario per ubriacarlo, spogliarlo di tutto quel che aveva addosso, dal berretto alle scarpe, e poi, scesa la notte, abbandonarlo nudo sul lastrico di un vicolo. Se comprare un soldato negro al mercato volante per poche ore costava solo alcune decine di dollari, comprarlo per un mese, per 2 mesi, costava caro, dai 300 ai $1,000 e anche più. Un negro americano era una miniera d'oro. Essere proprietario di uno schiavo negro voleva dire possedere una rendita sicura, una facile fonte di guadagno. Non c'era famiglia napoletana, per quanto povera, che non possedesse il suo schiavo negro. Il padrone di un negro trattava il suo schiavo come un ospite caro. Gli offriva da bere e da mangiare, lo gonfiava di vino e di frittelle, lo faceva ballare con le proprie figlie al suono di un vecchio grammofono, lo faceva dormire nel proprio letto insieme con tutta la sua famiglia, maschi e femmine, in quell'immenso letto che occupa gran parte di ogni basso napoletano. E il negro, ogni sera, tornava recando in dono zucchero, sigarette, spam, bacon, pane, farina bianca, maglie, calze, scarpe, uniformi, coperte, cappotti e montagne di caramelle. Dopo qualche giorno, il fortunato negro, divenuto lo schiavo di quella povera e cordiale famiglia napoletana, si fidanzava con una delle figlie del suo padrone. e ogni sera tornava recando in dono alla fidanzata casse di corned beef, sacchi di zucchero e di farina, stecche di sigarette, tutti i tesori d'ogni genere che egli sottraeva ai magazzini militari e che il padre e i fratelli della sua fidanzata vendevano ai trafficanti del mercato nero. Si potevano comprare anche degli schiavi bianchi nella giungla di Napoli, ma rendevano poco e perciò costavano meno. Tuttavia, un bianco del Post Exchange costava quanto un driver di colore. I più cari erano i drivers. Un driver nero costava fin $2,000. V'erano drivers che portavano in regalo alla fidanzata interi autocarri carichi di farina, di zucchero, di gomme di automobili, di fusti di benzina. Un driver nero regalò un giorno alla sua fidanzata, Concetta Esposito, del vicolo della Torretta in fondo alla riviera di Chiaia, un carro armato pesante, uno Sherman. In 2 ore il carro armato, nascosto dentro un cortile, fu sbullonato e smontato. In 2 ore sparì, non ne rimase traccia. Soltanto una chiazza d'olio sul lastrico del cortile. Nel porto di Napoli, una notte, fu rubata una Liberty Ship, giunta alcune ore prima dall'America in convoglio con altre 10 navi. Fu rubato non solo il carico, ma la nave. Scomparve e non se n'è mai saputo più nulla. Tutta Napoli, da Capodimonte a Posillipo, fu scossa a una tal notizia da un formidabile riso, come da un terremoto. Si videro le Muse, le Grazie, e Giunone, e Minerva, e Diana, e tutte le dee dell'Olimpo, che ogni sera si affacciano tra le nuvole, sopra il Vesuvio, a mirar Napoli, a prendere il fresco, ridere, reggendosi il seno con ambe le mani, e Venere far tremare il cielo col lampo dei suoi denti bianchi. Quanto costa, Jack, una Liberty Ship sul mercato nero? Sanecute pasche, you damned fool, rispondeva Jack arrossendo. Ah, avete fatto bene a mettere le sentinelle sul ponte delle vostre corazzate. Se non state attenti vi ruberanno la flotta. The hell with you, malaparte. Quando giungevamo, come ogni sera, in fondo a Via Toledo, davanti al famoso caffè Caflish, che i francesi avevano requisito per farne il loro foyer du soldat, rallentavamo il passo per ascoltare i soldati del generale Juin parlare francese tra loro. Ci piaceva udir parlare francese, da labbra francesi. Ad ogni ora del giorno, sul marciapiede del caffè Caflish, sostava una piccola folla di soldati e di marinai algerini, malgasci, marocchini, senegalesi, tahitiani, indocinesi, ma il loro francese non era quello di La Fontaine e non riuscivamo a capirne nemmeno una parola. Certe volte, però, tendendo l'orecchio, ci avveniva di cogliere a volo qualche parola francese pronunziata con l'accento di Parigi o di Marsiglia. Jack arrossiva di gioia e, afferrandomi per un braccio, «Écoute, malaparte», diceva, «Écoute, voilà du français». La peste era scoppiata a Napoli il 1 ottobre 1943, il giorno stesso in cui gli eserciti alleati erano entrati come liberatori in quella sciagurata città. Il 1 ottobre 1943 è una data memorabile nella storia di Napoli, perché segna l'inizio della liberazione dell'Italia e dell'Europa dall'angoscia, dalla vergogna e dalle sofferenze della schiavitù e della guerra, e perché proprio in quel giorno scoppiò la terribile peste, che da quell'infelice città si sparse a poco per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. L'atroce sospetto che lo spaventoso morbo fosse stato portato a Napoli dagli stessi liberatori era certamente ingiusto, ma divenne certezza nell'animo del popolo quando si accorse, con meraviglia confusa a superstizioso terrore, che i soldati alleati rimanevano stranamente immuni dal contagio. Essi si aggiravano, rosei, tranquilli, sorridenti, in mezzo alla folla degli appestati, senza contrarre lo schifoso morbo, che mieteva le sue vittime unicamente fra la popolazione civile, non soltanto della città, ma delle stesse campagne, allargandosi come una macchia d'olio nel territorio liberato, di mano a mano che gli eserciti alleati andavano faticosamente ricacciando i tedeschi verso il nord. Per combattere il morbo, le autorità militari inglesi e americane non avevano trovato altro rimedio se non quello di proibire ai soldati alleati le zone più infette della città. Su tutti i muri si leggevano le scritte Off Limits, Out of Bounds, sormontate dall'aulico emblema della peste. Un cerchio nero dentro il quale erano dipinte due nere sbarre incrociate, simili alle due tibie incrociate sotto il teschio nelle gualdrappe dei carri funebri. In breve tempo, tranne poche strade del centro, tutta la città fu dichiarata off-limits. Ma le zone più frequentate dai liberatori erano proprio quelle off-limits, cioè quelle più infette e perciò vietate, poiché è nella natura dell'uomo, specie dei soldati di tutti i tempi e di qualunque esercito, preferire le cose proibite a quelle permesse. Talché il contagio, o che fosse stato portato a Napoli dai liberatori, o che da questi fosse stato trasportato da un luogo all'altro della città, dalle zone infette a quelle sane, raggiunse ben presto una violenza terribile. Qui davano un carattere nefando, quasi diabolico, i suoi grotteschi, laidi aspetti di macabra festa popolare, di kermesse funebre. Quelle danze di negri ubriachi e di donne quasi nude, o nude addirittura, nelle piazze e nelle strade, fra le rovine delle case distrutte dai bombardamenti. Quel furor di bere, di mangiare, di godere, di cantare, di ridere, di scialare e di far baldoria, nel lezzo orrendo che esalavano le centinaia e centinaia di cadaveri sepolti sotto le macerie. Era quella una peste profondamente diversa, ma non meno orribile, dalle epidemie che nel Medioevo devastavano di quando in quando l'Europa. Lo straordinario carattere di tal nuovissimo morbo era questo, che non corrompeva il corpo, ma l'anima. Le membra rimanevano in apparenza intatte, ma dentro l'involucro della carne sana l'anima si guastava, si disfaceva. Era una specie di peste morale, contro la quale non pareva vi fosse difesa alcuna. Le prime ad essere contagiate furono le donne, che presso ogni nazione sono il riparo più debole contro il vizio e la porta aperta ad ogni male. E ciò parve cosa meravigliosa e dolorosissima, poiché durante gli anni della schiavitù e della guerra, fino al giorno della promessa e attesa liberazione, le donne non a Napoli soltanto, ma in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, avevano dato prova nell'universale miseria e sciagura di maggiore dignità e di maggiore forza d'animo che non gli uomini. A Napoli, ed in ogni altro paese d'Europa, le donne non s'erano date ai tedeschi. Soltanto le prostitute avevano avuto commercio con i nemici. E neppure pubblicamente, ma di nascosto, sia per non dover subire le dure reazioni del sentimento popolare, sia perché tale commercio appariva a loro stesse il delitto più obbrobrioso che una donna potesse commettere in quegli anni. Il sospetto, divenuto poi certezza, che la peste fosse stata portata in Europa dagli stessi liberatori, aveva suscitato nel popolo un profondo e sincero dolore. Sebbene sia antica tradizione dei vinti odiare i vincitori, il popolo napoletano non odiava gli alleati, li aveva attesi con ansia, li aveva accolti con gioia. La sua millenaria esperienza di guerre e di invasioni straniere gli aveva insegnato che è costume dei vincitori ridurre i vinti in schiavitù. In luogo della schiavitù, gli alleati gli avevano portato la libertà e il popolo aveva subito amato quei magnifici soldati, così giovani, così belli, così ben pettinati, dai denti così bianchi e dalle labbra così rosse. In tanti secoli di invasioni, di guerre vinte e perdute, l'Europa non aveva mai visto soldati così eleganti, puliti, cortesi, sempre rasati di fresco, dalle uniformi impeccabili, dalle cravatte annodate con perfetta cura, dalle camicie sempre di bucato, dalle scarpe eternamente nuove e lucide. Non uno strappo nei calzoni o nei gomiti, non un bottone mancante, in quei meravigliosi eserciti nati come Venere dalla spuma del mare. Non un soldato che avesse un foruncolo, un dente guasto, una semplice bollicina sul viso. Non s'eran mai visti in tutta Europa soldati così disinfettati, senza il più piccolo microbo, né fra le pieghe della pelle né fra le pieghe della coscienza. E che mani! Bianche, ben curate, sempre protette da immacolati guanti di pelle scamosciata. Ma quel che più commuoveva il popolo napoletano era la gentilezza dei modi dei liberatori, specie degli americani, la loro disinvolta urbanità, il loro senso di umanità, il loro sorriso innocente e cordiale di onesti, buoni, ingenui ragazzoni. Se è mai stato un onore perdere la guerra, era certamente un grande onore per i napoletani e per tutti gli altri popoli vinti dell'Europa aver perduto la guerra di fronte a soldati così cortesi, eleganti, lindi, così buoni e generosi. Eppure, tutto ciò che quei magnifici soldati toccavano subito si corrompeva, gli infelici abitanti dei paesi liberati, non appena stringevano la mano ai loro liberatori, cominciavano a marcire, a puzzare. Bastava che un soldato alleato si sporgesse dalla sua jeep per sorridere a una donna, per accarezzarle fugacemente il viso, perché quella donna, serbatasi fino a quel momento dignitosa e pura, si cambiasse in una prostituta. Bastava che un bambino si mettesse in bocca una caramella offertagli da un soldato americano perché la sua anima innocente si corrompesse. Forse era scritto che la libertà dell'Europa dovesse nascere non dalla liberazione, ma dalla peste. Forse era scritto che, come la liberazione era nata dalle sofferenze della schiavitù e della guerra, la libertà dovesse nascere dalle sofferenze, nuove e terribili, della peste portata dalla liberazione. La libertà costa caro, molto più caro della schiavitù, e non si paga né con l'oro, né col sangue, né con i più nobili sacrifici, ma con la vigliaccheria, la prostituzione, il tradimento, con tutto il marciume dell'animo umano. Ah, qu'il fait bon d'entendre parler français, disse Jack mentre uscivamo dal caffè Cavendish. Aveva il viso illuminato da una gioia infantile e in quei momenti sentivo che gli volevo proprio bene. Mi faceva piacere di voler bene a un uomo migliore di me. Avevo sempre avuto disprezzo o rancore per gli uomini migliori di me ed ora era la prima volta che mi faceva piacere di voler bene a un uomo migliore di me. Andiamo a vedere il mare, ma la parte. Attraversammo la piazza reale e andammo ad appoggiarci al parapetto che è in fondo all'ascesa del gigante. «C'est un des plus anciens parapets de l'Europe», disse Jack, che conosceva tutto Rambeau a memoria. Era il tramonto e il mare prendeva a poco il colore del vino, che è il colore del mare in Omero. Ma laggiù, fra Sorrento e Capri, le acque e le alte rive scoscese e i monti e le ombre dei monti si accendevano lentamente di un vivo color di corallo. Simile a un osso antico, scarnito e levigato dalla pioggia e dal vento, stava il Vesuvio solitario e nudo nell'immenso cielo senza nubi, a poco illuminandosi di un roseo lume segreto, come se l'intimo fuoco del suo grembo trasparisse fuori dalla sua dura crosta di lava, pallida e lucente come avorio. Finché la luna ruppe l'orlo del cratere come un guscio d'uovo e si levò chiara ed estatica, meravigliosamente remota, nell'azzurro abisso della sera. Ragazzi cenciosi, seduti sul parapetto di pietra a picco sul mare, cantavano volgendo gli occhi in alto, la testa lievemente inclinata sulla spalla. Avevano il viso pallido e scarno, gli occhi accecati dalla fame. Cantavano come cantano i ciechi, col viso riverso, gli occhi rivolti al cielo. La fame umana ha una voce meravigliosamente dolce e pura. Non v'è nulla di umano nella voce della fame. È una voce che nasce da una zona misteriosa della natura dell'uomo, dove ha radice quel senso profondo della vita che è la vita stessa, la nostra vita più segreta e più viva. «Non c'è bontà», disse Jack, «non c'è misericordia in questa meravigliosa natura». «È una natura malvagia», dissi, «ci odia, è la nostra nemica». Odia gli uomini. Di fronte a questa natura, disse Jack, mi sento colpevole, pieno di vergogna, miserabile. Non è una natura cristiana. Odia gli uomini perché soffrono. È gelosa delle sofferenze degli uomini, dissi. Io volevo bene a Jack, perché era il solo, fra tutti i miei amici americani, che si sentisse colpevole, pieno di vergogna e miserabile, di fronte alla crudele, inumana bellezza di quel cielo, di quel mare, di quelle isole remote all'orizzonte. Era il solo a capire che quella natura non è cristiana, è fuori delle frontiere del cristianesimo, che quel paesaggio non è la faccia di Cristo, ma l'immagine di un mondo senza Dio, dove gli uomini sono lasciati soli a soffrire senza speranza, a capire quanto v'è di misterioso nella storia e nella vita del popolo napoletano e come esse dipendano così poco dalla volontà degli uomini. Come per tutti gli americani, Napoli era stata per lui una inattesa e dolorosa rivelazione. Aveva creduto di approdare alle rive di un mondo dominato dalla ragione retto dalla coscienza umana, e s'era trovato all'improvviso in un paese misterioso, dove non la ragione, non la coscienza, ma oscure forze sotterranee parevano governare gli uomini e i fatti della loro vita. Quando all'alba del 9 settembre del 1943 Jack era saltato dalla tolda di un LST sulla riva di Pesto, presso Salerno, s'era visto sorgere davanti agli occhi meravigliosa apparizione nella rossa nube di polvere sollevata dai cingoli dei carri armati, dagli scoppi delle granate tedesche, dal tumulto degli uomini e delle macchine accorrenti dal mare, le colonne del Tempio di Nettuno, sul labbro di una pianura folta di mirti e di cipressi, sullo sfondo dei nudi monti del Cilento, simili ai monti del Lazio. Ah, quella era l'Italia, l'Italia di Virgilio, l'Italia di Enea. E aveva pianto di gioia, aveva pianto di religiosa commozione, buttandosi in ginocchio sulla riva sabbiosa, come Enea quando sbarcò dalla Trireme troiana sul lido arenoso alla foce del Tevere. Ma il classico scenario delle colonne doriche dei templi di Pesto nascondeva ai suoi occhi un'Italia segreta, misteriosa, nascondeva Napoli, quella prima terribile e meravigliosa immagine di un'Europa ignota, posta al di fuori della ragione cartesiana, di quell'altra Europa di cui egli non aveva avuto, fino a quel giorno, se non un vago sospetto, e i cui misteri, i cui segreti, ora che li veniva a poco penetrando, meravigliosamente lo atterrivano. Napoli, gli dicevo, è la più misteriosa città di Europa. È la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Non potevate scegliere un luogo più pericoloso di Napoli per sbarcare in Europa. Ti ricordi, Jack, le parole di quel napoletano che il giorno del vostro ingresso in Napoli guardava a sfilare per via Toledo le vostre interminabili colonne di carri armati? Che bella ruggine!